E poi perché io contavo molto sulla relazione di Stefano Levi, che avendo scritto anche un bel libro sull'essere laico, mi consentiva, diciamo, la parte importante l'avrebbe fatta lui, e diciamo le addende secondarie, aggiuntive sulla pluralità eccetera ce le avrei agganciate io a qualcosa di solido, però questo qualcosa di solido manca, per cui mi aggancerò a nulla, come spesso succede nel nostro mestiere, ma e ci proverò aggiungendo, quando mi è stato detto che non c'era Stefano Levi, ho detto Dio, adesso cosa dico allora, e ho detto per fortuna che c'è Daniele che queste cose ne sa, pensavo anche che ne parlasse, invece avendo parlato solo di me, ci ha accennato ovviamente, ma stavo pensando per l'ultima volta che ci siamo visto un convegno sul maiale nelle religioni, adesso pensa un po' nel cuneese, adesso torniamo anche in casa, vabbè. E allora provo a dire qualche cosa su che cosa può essere, come può essere declinata la laicità oggi, non parlando di principi. Questo è il mio problema fondamentale. Io sono un sociologo uno che non studia molto, tipicamente non è uno che legge molti, no, legge anche, ma insomma, però più che altro passo in tempo a incontrare persone, a ragionare su fatti sociali che osservi, cose di questo genere. Poi certo, cerchi di teorizzare, cerchi di approfondire, ma partendo però da alcuni cambiamenti che sono così recenti che li abbiamo introiettati ancora poco, non c'è ancora la distanza storica su molte cose, per capire veramente dove stiamo andando, che cosa sta succedendo. Questa è una parte del problema, come sempre quando analizziamo una cosa in cui ci siamo in mezzo, è come guardare una roba molto da vicino, la vedi sfumata, no? Dovresti prendere le distanze, ma spesso non si può. E allora provo a parlare di alcune premesse della situazione attuale, poi faccio anche alcuni esempi, visto che citare anche per esempio, eccetera, farò qualche esempio in cui ci ritroviamo a parlare di laicità ma non sappiamo esattamente che cosa vogliamo dire. Anche quelli che usano questa parola, anzi la rivendicano addirittura. Quindi scendo di livello rispetto a quello che diceva Daniele e provo però a buttare lì alcune riflessioni. Faccio una premessa, c'è cioè una frase di Ennio Flaiano che da quando l'ho letta, molti anni fa l'ho ripetuta un sacco di volte, ma c'è una frase che dice, in un suo libro, dice: siamo in un'età di transizione, punto, come sempre. Ecco, però ci siamo in realtà. La cosa passata è che in realtà in qualche modo ci siamo, cioè stanno accadendo delle cose che ci stanno togliendo un po' di punti di riferimento. Io ammiravo nel discorso di Miege la solidità dell'appartenenza, anche io appartengo a una religione che ha un'idea dello Stato completamente diversa da quella dello Stato, è un parassita, io sono un dipendente dello Stato, ma sono è alla faccia di un burocrate che non fa niente, che prende che spreca i soldi delle tasse che gli sto dando, esagero un po' naturalmente, ma lo faccio apposta. E cioè non ho quest'idea così nobile, così alta dello Stato, proprio lo Stato è lo spreco, lo Stato è il tempo perso, lo Stato sulle code, lo Stato sulla burocrazia, lo Stato è anche la scuola pubblica e la sanità pubblica, ci mancherebbe, io insegno in università pubblica e sono contento. Però per dire che mi colloco anche, come dire, in un'osservazione di un momento forse diverso. Non cito solo alcune parole chiave che non approfondisco, perché se ne è parlato tanto, perché vogliono dire troppe cose, globalizzazione ve la lascio lì, la società liquida ve la lascio lì, però vi dico l'impressione che ho di tutto questo, io ho inventato da quest'anno, siamo un collega, una nuova laurea magistrale che con nostra grande sorpresa è stata quella che ha avuto più successo all'Università Padova tra le lauree diciamo umanistiche, anche perché non vendeva niente, si intitola Cultura e Formazione Società Globale, chi vuoi che si scriva, e si è scritto un sacco di gente, e perché volevano capire qualcosa, perché questa società globale se ne parla tanto, ma non è poi così chiaro quali sono le implicazioni. Io ho questa sensazione qua, ho usato qualche volta questa metafora, io mi sento, e penso che noi tutti siamo, come se fossimo come se fossimo dentro la corrente di un fiume, e noi siamo dentro la corrente, come delle barche un po' pesanti, eccetera, andiamo meno veloci della corrente. Allora, la corrente è sufficiente a spostarci e quindi a toglierci i riferimenti familiari. Là c'è un albero, una casa, un campanile, un faro, che ne so, una montagna, una collina. Ecco, man mano queste cose cambiano continuamente in realtà. Non si vive più in mezzo nel paesello, molti non vivono più nella situazione in cui ci sono sempre le stesse persone, con le stesse cose intorno, eccetera. E nello stesso tempo la corrente va molto più veloce, però, cioè non riusciamo a stargli dietro. Se ci fate caso, essere al corrente è un'espressione terribile, perché essere al corrente presuppone correre, etimologicamente. Correre esattamente è la condizione opposta a quella del riflettere. Uno fa le passeggiate per riflettere, come Kant che camminava, no? Faceva le sue passeggiate. Al pomeriggio i negozianti regolavano gli orologi sul passaggio di Kant, perché sempre alla stessa ora, dopo arrivava a casa e scriveva. Noi corriamo continuamente. E i ragazzi a cui insegno io ancora di più. Che è una condizione tipicamente di stress, cioè non riesci a stare dietro al cambiamento, che c'è, lo insegui un po', e nello stesso tempo sei dentro un cambiamento in cui sei defamiliarizzato da tante cose che davano sicurezza, certezze, queste certezze. Ecco, io se dovessi parlare della situazione attuale, globalizzazione e di altre cose, la riassumerei un po' così. In cui in un certo senso siamo, sì, senza retorica, un pochettino tutti, migranti involontari, migranti nelle cose, magari noi siamo fermi, ma si muovono le cose, per cui ci ritroviamo lo stesso dentro un cambiamento abbastanza significativo. E in un contesto che, per quanto riguarda la religione, e quindi dopo la laicità ci arriverò, ha vissuto dei cambiamenti giganteschi. Io vado solo velocemente, ma giusto per capirci. La secolarizzazione. Faccio notare che in inglese secular è la parola che noi usiamo per laico, invece. La secolarizzazione. La secolarizzazione cos'è? La riassumo molto rapidamente. È l'idea che la religione non gioca più un ruolo fondamentale per la società. Non è che è espulsa dalla società, c'è ancora, eccetera, ma è messa un po' in margine. Diciamo che in qualche modo ci si è accorti che la società gira lo stesso. Ogni tanto con i miei studenti faccio un esempio: una volta negli anni 50, 60, poi si è smesso, cioè c'era l'inaugurazione di un edificio pubblico, c'era il sindaco e il comandante carabiniere, eccetera, e il vescovo o il parroco. Adesso, se anche non viene il vescovo o il parroco, lo inauguriamo, finita lì. Cioè, non cambia niente, la società gira lo stesso, bene o male, ma gira. La privatizzazione del religioso, che molto banalmente vuol dire che non l'irrilevanza, però che nessuno ce l'ha scritto qua. Che molti se lo scrivono, ci arrivo dopo, si autoetichettano e la rivendicano, ma in realtà nessuno ce l'ha scritto qua e non è rilevante. E anche qua due esempi per capirci, che mi piace sempre buttarlo abbastanza sul concreto. Se voi fate un colloquio di lavoro, se i miei studenti oggi fanno un colloquio di lavoro, se c'è una domanda che siamo certi che nessuno gli farà, è di che religione sei. Non gli frega niente a nessuno. Tradotto, è irrilevante rispetto al lavoro che farà. Ma anche sempre i miei studenti, quando vanno, si bevono il primo anno, si conoscono, c'è un interesse, quella là mi piace, cioè vai a bere un caffè insieme, è abbastanza improbabile che la prima domanda che gli fanno è: tu di che religione sei? Forse dopo che hanno già fatto l'amore, così un po', magari se lo chiedono: ma tu credi in Dio? Ecco, questo è significativo, perché anche qui non vuol dire che non è rilevante la religione, ma che è successo qualche cosa nel paesaggio. E il terzo è quello che è il mio mestiere vero, cioè la pluralizzazione, cioè che siamo passati da una situazione relativamente monopolistica, o ingiustamente percepita come monopolistica, e ingiustamente monopolistica, perché poi i valdesi c'erano anche prima, gli ebrei c'erano anche prima, semplicemente si viveva come se non ci fossero, a una situazione, per usare una metafora economica, grosso modo, non dirò di libero mercato, tantomeno di concorrenza perfetta, perché è largamente imperfetta, c'è un attore più fondamentale di altri e con dei privilegi, la Chiesa Cattolica, che altri non hanno, ci sono quelli con le intese, ci sono gli altri. è comunque un mercato piuttosto ampio. Se poi andate su internet il mercato è infinito, cioè l'offerta religiosa è amplissima. Allora, perché dico che c'entra con... E nello stesso, perché in realtà non riusciamo a percepire come, cosa sta succedendo. Lo faccio l'esempio citando i libri di due miei illustri predecessori. Nel 62 veniva pubblicato un libro che ha segnato un'epoca, che era l'Eclissi del Sacro della Società Industriale di Acquaviva, che insegnava all'università dove insegno anch'io adesso, nello Dipartimento di Psicologia, cioè tradotto in più di 20 lingue, in cui la tesi grosso modo, dopo lui diceva di no, ma la tesi grosso modo è: società industriale, oggi diremmo postmoderna, eccetera, la religione sparisce dall'orizzonte. Poi ci si è accorti che non è vero, ha cominciato a raccontare nei convegni più recenti, 15 anni fa, così, ma no, ma io intendevo eclisse nel senso astronomico, per cui viene coperta per un po', ma dopo, vale, lui intendeva veramente quello che c'è, però non importa. 62. Nel 92 esce La revanche de Dieu di Gilles Kepel, La rivincita di Dio, due tesi assolutamente opposte. Sono passati tre decenni che ai miei occhi sono tre decenni luce, cioè è cambiato. Prima si credeva a tutti una cosa, poi si credeva a tutti un'altra, probabilmente non è vero né l'una né l'altra, probabilmente c'è da qualche parte lì in mezzo, c'è un processo complesso che ci ha portato a una situazione complessa. Questo ha prodotto però un sacco di altri cambiamenti. Li leghiamo poi alla mobilità, quella che qualcuno chiama la rivoluzione mobiletica, cioè è cambiato, sono mobili le merci, è mobile il denaro, sono mobili le informazioni, sono mobili le persone. Vuoi che questo non abbia conseguenze? Anche, persino, sulla laicità, cioè. E questo è un cambiamento irreversibile. Siamo in un'età di transizione sul serio. E con delle conseguenze gigantesche, di cui abbiamo minimamente cominciato ad apprezzare gli effetti. Minimamente cominciato ad apprezzare gli effetti. Come molti, io ho studiato scienze politiche, quando fai un esame di istituzioni di diritto pubblico, ma anche banalmente alle superiori, un po' di educazione civica, ti insegnano che lo Stato ha tre elementi, no? Un popolo, un territorio, un ordinamento giuridico. Tutte le costituzioni europee recenti sono in qualche modo fondate su questo. Ecco, anche questa roba qua, attraverso i cambiamenti che ci sono stati, non è più vera per niente. Un ordinamento mica vero. Abbiamo gli ordinamenti europei che decidono molto più di quello che vorremmo, abbiamo gli ordinamenti sottordinamenti, substatuali, diciamo così, regionali, eccetera, eccetera. Qualunque merce che compriamo passa attraverso 3-4 ordinamenti, solo lei, cioè viene prodotta, per un po' vige il tribunale della Cina, paese, dopo c'è il diritto commerciale internazionale, dopo arriva qua, molti migranti che hanno due cittadinanze vivono continuamente con due diritti addosso e li usano in maniera abbastanza strumentale, mi sposo con la legge occidentale, se sono marocchino mi conviene separarmi col diritto marocchino perché è molto più rapido, posso separarmi persino in assenza, cioè vado e dichiaro che mi separo in ambasciata e sono separato. Ma non a caso su qualsiasi elettrodomestico che compriamo, qualsiasi oggetto che compriamo, c'è scritto è competente il foro di, in caso di controversia, perché se non lo dici non sai chi è competente, ormai non c'è più un foro locale che necessariamente ha la primazia. Un territorio, processi di unificazione da un lato e di parcializzazione, di frammentazione dall'altro, un popolo men che meno con le migrazioni, ma abbiamo città o abbiamo quartieri dove il 70, l'80, il 90% della popolazione non ha la cittadinanza di quel paese. In Italia un po' meno che in altri paesi europei. Abbiamo città, Bruxelles, Berlino, Londra, Birmingham, la diversità è assolutamente un popolo, andate a dire un popolo, siamo un popolo, con una storia men che meno, evidentemente. Io faccio spesso l'esempio per spiegare un po' la situazione attuale di un giochino che a me piace ancora, di regalo anche a mia figlia, quale non ne frega assolutamente niente, mi piace più l'elettronica, che è il caleidoscopio, no? Che è una roba fatta di pezzi di vetro di colore diverso che girandoli, come sapete bene, si sovrappongono un po' e creano delle configurazioni ogni volta diverse. Beh, girarli è banalmente il passare del tempo, solo che oggi gira veloce. E questi pezzi, è interessante, questi pezzi di vetro, di plastica, quello che sono verdi, blu, rossi, gialli. Un po' si sovrappongono e un po' no. Un po' si sovrappongono e formano un'identità culturale diversa, tradotto meno. E in parte no, in parte rimangono uguali. E poi giriamo ancora al caleidoscopio e si modifica di nuovo la configurazione. Tradotto in maniera più semplicistica, è un gran casino. Non è mica facile gestirsi, ecco la difficoltà di essere al corrente, no? Una società che cambia così, tra l'altro nessuno ce lo spiega, perché il cambiamento accade. 20 anni dopo ne capiamo le conseguenze, ma è già tardi, nel frattempo è cambiato ancora un po', ci sono già le seconde e le terze generazioni, ma e così via. E ci sono già state tutte le reazioni politiche, culturali, eccetera, al cambiamento, i populismi, e così via. Ma il cambiamento è già accaduto. La pluralità, per esempio, diventa una fisiologia. È un po' come se noi, dal punto di vista religioso, ci paragonassimo agli immigrati nativi digitali, no? Noi siamo immigrati digitali, nel senso che io ho studiato prima che esistessero i computer, ho fatto la scuola di giornalismo, che avevo ancora la mia Olivetti, lettera, qualche cosa, 22, e dopo sono arrivati. Allora, sono entrato in quel mondo lì, come presumo la maggior parte di voi, capendone qualcosa, molto che no, ma mio figlio di 8 anni questo aggeggio qua lo usa molto più di me e meglio, trova subito il suo senso. E qual è la differenza? Guardate che è molto semplice, la differenza tra un immigrato digitale e un nativo digitale è che l'immigrato digitale legge le istruzioni, il nativo digitale no, ok? Ecco, immagina, provate a applicare questa roba qua al paesaggio religioso, al cambiamento, alla pluralità, alla laicità, alla... Noi siamo immigrati di un mondo che per i nostri figli, mio figlio per esempio, quello lì ci accompagna di varie religioni, di varie razze, poi in più va anche una scuola inglese, per cui cioè la pluralità è anche accentuata, ma è... ecco, la pluralità diventa una fisiologia. Quello che per noi è una patologia, tra virgolette, una cosa nuova, comunque inaspettata quantomeno, diventa una cosa, un'implicazione della società, molto semplicemente, che a sua volta ha degli effetti giganteschi, no? Per esempio di feedback continui tra le maggioranze e le minoranze. Non siamo più una società in cui le maggioranze sono ben definite. Io le chiamo le maggioranze e le minoranze a geometria variabile, dipende da che cosa stiamo parlando. Prendete una polarizzazione, una triangolazione classica in Italia: cattolici, laici e minoranze religiose. È chiara la loro posizione? Mica tanto, dipende da che cosa parliamo. Se il problema è andare contro i privilegi della Chiesa cattolica, troveremo alleati le minoranze religiose e i laici. Se il problema è andare contro, non so, il fondamentalismo laicista e scientista, sono alleate le minoranze religiose alla Chiesa cattolica. Se il problema è prendersi con l'Islam, sono alleati i cattolici e i laici, ok? Per dire. Cioè, è parecchio cambiato. Ancora fino a qualche anno fa alcune cose, alcune implicazioni erano più chiare. Quali sono le tendenze? Uno dice la società assume una tendenza, noi abbiamo anche un po' questo preconcetto, mi viene a dire ermeneutico, ma non so, in cui abbiamo l'idea che la società vada in una direzione, perché una delle cose che è successa è che la società non va più in una direzione, va contemporaneamente in 32 direzioni diverse, perché sono alcuni che vanno in una direzione, per esempio rispetto alla pluralità si mischiano, si meticciano, gli piace i matrimoni misti, le amicizie miste, i consumi misti, il multiculturalismo di mercato, mangio cinese, giapponese, compro etnico, musica, teatro, ecco. Un pezzo della società fa questo, un pezzo della società assume quelle che chiamano le identità reattive, cioè scopre di avere un'identità perché c'è l'altro e lo rifiuta. Tipicamente la pletora di persone che in questo periodo sta riscoprendo di essere cristiano da quando ci sono i musulmani, prima non lo sapeva. No, vogliono mettere crocefissi ovunque, tranne a casa loro, dove non li pregano, ma in ufficio sì, in favore di telecamera, eccetera. Cioè, un'identità vissuta come qualcosa di reattivo, qualcosa che è avvenuto, la pluralità, io lo rifiuto, reagisco assumendo un'identità a cui in realtà non sapevo di credere fino al giorno prima e probabilmente non ci credo ancora. È, diciamo, la fallaci cattolica, per capirci, che è uno simbolo, cioè proprio una cosa in sé, che ama il suono e campana, e reattivamente, per tirare poi il patacchio contro qualcuno, però. E questa cosa però accade anche rispetto ai nuovi arrivati. Riscopro di essere musulmano, per esempio, da quando sono qua. Metto il velo da quando sono qua, quando ero in Marocco, no, eccetera, eccetera. E altre persone che si trovano in mezzo, magari non gli piace troppo quello che è, ma in qualche modo lo accettano. O ci costruiscono, insomma, intorno a qualche cosa, la scuola che cerca di lavorare sull'intercultura, eccetera, eccetera. Questo produce nuove divisioni all'interno della società. Io faccio tutto un corso, lo farò l'anno prossimo, diciamo, da febbraio, in cui parlo di pluralismo sociale e conflitti culturali, perché cultura è diventato il nuovo nome dei conflitti. Conflitti di classe non se ne parla più, non è che non ci siano più le classi, però i conflitti di classe ci sono molto meno. I conflitti invece simbolici, sul crocefisso, con la raccogliere firme contro la moschea, eccetera, eccetera, sono molto diffusi, molto apprezzati, funzionano molto in politica, come sappiamo, funziona. Oppure conflitti tra generazioni, ma conflitti anche sulle identità sessuali, pro gay, quanti gay, eccetera, eccetera, i conflitti sulla bioetica, eccetera. Con tutto un ritorno un po' strano delle religioni nello spazio pubblico, da un lato, e dall'altro il ritorno delle identità, la globalizzazione che un po' le cancella, è una domanda di identità fortissima, identità più tribale che religiosa magari, ma è così, insomma, c'è, è un numero di conflitti sempre maggiore di questo tipo, non legati agli interessi. Ci sono ancora anche quelli, ci mancherebbe. Ma ci sono oggi molti conflitti che vengono declinati in altro modo. Non ho ancora usato la parola laicità, ma ci arrivo. Perché questa è, diciamo, in qualche modo una precondizione del perché oggi c'è bisogno di ricominciare a parlare di laicità per cercare di capire cosa diavolo vuol dire. A me colpisce molto, date le cose di cui mi occupo, l'Islam, eccetera, che oggi in molti paesi europei c'è questa tendenza a dire: ma bisogna che loro, i neoimmigrati, in particolare se musulmani, eccetera, ma assumano i nostri valori. Da lì l'interrogazione: quali sono i nostri valori? In maniera molto strana, perché io sono andato a vedere nelle ricerche europee, eccetera, un po' cosa vuol dire secular values, no? Valori secolari, perché non vengono declinati religiosamente, né nei paesi luterani, scandinavi, no? Ma neanche in Inghilterra, dove pure il riferimento alla religione c'è molto, ma c'è un'abitudine alla pluralità relativa, men che meno in Francia, dove la laicità è una religione di Stato, per cui Secular values è una roba bellissima. Io ho preso delle note da dov'è che si forma una fante degli European values, che è stato elaborato con grandi finanziamenti dietro, eccetera, per capire quali sono i valori europei. Intanto l'idea d'Europa, famiglia. Ma famiglia è vago, perché quale famiglia oggi che si parla di pluralità di modelli familiari? Allora l'idea che però la famiglia comprenda il fatto che la mamma lavora, che ci sia amore incondizionato, che vaghissimo, work, lavoro, no? Lavoro, lavoro. un ethos legato al lavoro, come se tutti quanti ce l'avessimo, un ethos legato al lavoro. La credenza religiosa e la credenza della secolarizzazione insieme, no? Come la volontà di partecipazione politica, come se tutti gli europei ce l'avessero, partecipare nel sociale, al bene comune, diciamo, all'attività di volontariato, al fare qualche cosa per gli altri, avere confidenza negli altri, tolleranza, solidarietà, tutti questi valori vaghissimi, che poi quando si traducono nelle, per esempio, quando uno straniero, specie se proveniente da paesi musulmani, chiede la cittadinanza, alcuni paesi come l'Olanda, come la Germania, come alcuni Länder tedeschi, eccetera, hanno introdotto delle domande che riguardano il fatto di credere in alcuni valori secolari. Ma di che tipo? E allora gli fanno vedere, magari, un film, succede, no? Cito dal vero, un filmato in cui due uomini fanno sesso per dire, e poi gli chiedono cosa ne pensi. Che probabilmente anche il poliziotto che glielo fa vedere gli fa schifo, tra virgolette, naturalmente, oppure dice, ma ha un'idea completamente, però se tu vuoi diventare, se sei nato europeo, puoi dire le peggio cose sui gay, eccetera. Ma se vieni da fuori, devi credere in valori di tolleranza nei confronti, che è pazzesco, no? Allora, la laicità sta diventando inquietantemente un po' questa roba qua. Io sono certo che quando uno dice secular in inglese o laico, ha un'idea qualche volta di neutralità rispetto alle religioni, spesso magari anche di non neutralità, però di apertura, di inclusione, di favorire luoghi, spazi, tempi di dibattito, di confronto, di discussione, uno spazio per la crescita libera, un metodo, istituzioni che lo consentono, a cominciare dalla scuola evidentemente, ma anche dall'ospedale e tanto altro. E velocemente su alcuni esempi, così ci capiamo, perché poi c'è un ritorno dei valori contemporaneamente e religiosi e apparentemente secolari, ma che vengono fuori da posti strani. Secondo me un produttore gigantesco e molto trascurato di valori collettivi secular è il mondo di internet, per esempio la cosiddetta netiquette, cioè questa idea di gente che davvero dà un sacco di tempo, di volontà, di riflessione, cioè, di gratuità, di apertura, no? Linux, cioè questi modelli di piattaforme in cui ognuno può aggiungere qualcosa, che sono gratuite, eccetera, eccetera. La religione non c'è, ma non c'è neanche lo Stato dietro. Nascono da qualche altra parte, però un'etica collettiva a cui fanno riferimento in molti. Ma al di là di questo ci sono i momenti in cui ci si dice, ma allora siamo laici o no, che sono tipicamente i momenti di conflitto, i momenti in cui è successo qualcosa che produce una polarizzazione a pubblica opinione, e hanno a che fare sempre con, o quasi sempre, con dei simboli di qualche tipo, simboli usati in maniera abbastanza peculiare, ma simboli non necessariamente religiosi, ma che vengono associati alla religione. Allora, per cui da un lato, cerco di collegare questi vari pezzetti, da un lato abbiamo una presa di coscienza progressiva, non razionalizzata, non ben tematizzata intellettualmente, ma che la pluralità c'è. Secondo me un esempio assolutamente impercepito, ma straordinario, è l'8 per mille, perché l'8 per mille ha reso pubblica la pluralità religiosa nel nostro paese, senza che ce ne accorgessimo, in maniera soft, è stata persino istituzionalizzata il fatto che esistono più credenze religiose, oppure uno firma per lo Stato, poco, perché non ci fidiamo, ma però l'idea che è normale, ovvero che l'appartenenza o il riferimento è una scelta. Tra l'altro l'8 per mille lo mostra in maniera splendida, perché perché mostra la differenza tra gli appartenenti a Chiesa Valdese, sono quattro gatti, non, Daniele, non me ne voglia, lo sapete, li conosce tutti.
21.122.
Eppure chi firma per la Chiesa Valdese sono molti di più. E questo fa vedere che uno può scegliere di identificarsi con qualcun altro che non è la sua, suo gruppo di appartenenza, lo stesso per gli ebrei, lo stesso per i luterani, persino per gli avventisti, per tutti quanti c'è questa sovraesposizione di tutte le minoranze. Da un lato quindi abbiamo accettato che la pluralità c'è, ma siamo non siamo tanto convinti, però lo sappiamo empiricamente. E dall'altro ci pesa perché, pensate a tutto il discorso sul multiculturalismo, no? Che oggi tanti paesi no, lo rifiutano, dicono ma no, Cameron, la Merkel, eccetera, che dicono siamo andati troppo in là, l'Olanda ha già fatto una svolta gigantesca, 180 gradi delle sue politiche, eccetera. Noi siamo l'unico paese che ha avuto un discorso anti-multiculturalista prima di aver introdotto le pratiche multiculturaliste, questa è la nostra grande eccezione, ma altri paesi almeno le hanno fatte, le hanno sperimentate e poi hanno detto che non funzionavano. Ma al di là di questo c'è anche qualcos'altro, per esempio tipicamente i conflitti sui luoghi di culto che io ho studiato con una certa attenzione. Questa idea che per esempio i conflitti, noi luoghi di culto, alcuni luoghi di culto fanno problema, no, tipicamente le moschee, no? Come sapete bene. La cosa interessante è che io mi sono fatto questa idea, è un quarto di secolo che studio un po' i musulmani in Europa, eccetera, e mi sono fatto l'idea, dopo tanto tempo bisogna deislamizzare questi studi qua, perché è vero, i conflitti sono solo sulle moschee, perché sì, che non fanno problema, i pentecostali non fanno problema, o fanno problema, no? In maniera molto diversa, però non religiosamente, cioè fanno problema perché quando i pentecostali nigeriani comprano un capannone o affittano in zona industriale, ovviamente quando si ritrovano il pomeriggio con i tamburi, eccetera, la gente telefona e dice c'è pieno di negri, no? È successo qualcosa. Però i conflitti sui luoghi di culto fanno emergere dal profondo, dalle viscere, molte cose. A me ha colpito una cosa, vado molto rapido su questo, a me ha colpito una cosa dei conflitti sui luoghi di culto, dove moschee, la visceralità appunto, letterale, nel senso che dall'Italia alla Svezia, dal Portogallo alla Repubblica Ceca, spessissimo questi conflitti hanno a che fare con urina di porco padano, passeggiatine di maiale, lancio di salsicce, mangiate ostentatorie di salsicce da parte del stevaletto, non so, liberare le viscere di un porco all'interno nel luogo, mettere le teste sulle picche delle teste di maiale dove si vuole costruire una moschea. Tutto questo dà l'idea di una visceralità che non c'è in altri ambiti, che certamente ha a che fare con l'Islam in quanto tale. Quindi con un problema che abbiamo rispetto all'Islam, ma anche con un problema più largo, secondo me più spiegabile con l'etologia che non la sociologia, di controllo del territorio, eccetera, eccetera. L'urina serve a marcare il territorio. No? Il primo conflitto su una moschea è stato a Lodi nel lontanissimo 2000, ormai, prima ancora dell'11 settembre, c'è l'urina.
Calderoni.
Ecco. No, ma per dire, e io però mi sono fatto l'idea che questi, noi facciamo il conflitto rispetto ai luoghi di culto dei musulmani, ma perché l'Islam è, per molti motivi, viene comodo, anche perché si presta a lui, pensate a quello che succede oggi con il califfato, eccetera, è una specie di oggetto transizionale, si direbbe in psicanalisi, no? Cioè è la copertina di Linus, un sostituto discorsivo, cioè io me la piglio con la moschea perché è la roba più diversa che penso che esista, poi non è vero, naturalmente ci sono diversità religiose molto più diverse e così via, ma il problema vero è il pluralismo, che non è stato meditato in quanto tale, non viene discusso nell'arena pubblica in quanto tale, ma ci ha cambiato il paesaggio intorno e noi siamo defamiliarizzati rispetto a questo paesaggio. Abbiamo perso i punti di riferimento di lettura, nessuno ci ha aiutato a spiegarli, eccetera, eccetera, e allora ce la prendiamo con l'ultimo venuto, comunque quello che ci fa più paura, con, eccetera, eccetera. E quindi i conflitti sono su quello, sul foulard, sulla la piscina per le donne, su quelle robe lì, su presepe, su queste idee strane, tra l'altro. Io gli ho studiati i conflitti intorno al presepe, quasi tutti, tutti credono che i conflitti intorno al presepe sono sollevati dai musulmani, rarissimo, forse due casi. Nella stragrande maggioranza dei casi, i conflitti sul presepe sono sollevati dagli insegnanti, o laici che usano strumentalmente la presenza religiosa di altre minoranze per colpire il monopolio cattolico, usano un metuccio, ma oppure anche da persone credenti che si pongono un problema in buona fede, no? Della pluralità, lo dicono: noi non facciamo più il presepe, non facciamo più la recita natalizia, sostituiamo Gesù con virtù nella canzoncina, così. Poi il bambino musulmano naturalmente farebbe anche la parte di Gesù, pur che peraltro un venerato profeta dell'Islam, pur di partecipare anche lui alla recita, invece si dice no, tu non partecipare, anzi rinunciamo anche alla recita, eccetera. È interessante questa idea di un multiculturalismo per sottrazione, che è un assurdo in sé, ma che c'è, che è diffusa, e siamo noi, quindi spesso il dibattito sull'identità altrui è un dibattito tra di noi a proposito degli altri, non un dibattito tra noi e gli altri. Che è un altro effetto di feedback della pluralità. Chiudo sulle ultime cose che mi colpiscono, ma il problema c'è il crocifisso, naturalmente. L'ultima cosa che vorrei dire è che però c'è quest'idea di aver introiettato il cambiamento, è forte perché ci sono settori dove invece l'abbiamo tematizzato. Provate a pensare che cos'è diventato a livello popolare, non di elite, il dibattito sulla bioetica. I tavoli di bioetica sono dei posti strani in cui c'è un vescovo, un rabbino, uno scienziato mangiapreti, un filosofo, eccetera, c'è un po' di persone che discutono una roba e cercano di definire giuridicamente un problema. Di fatto, a me sembra che sia diventata una specie di metafora e anche di tentativo, non sempre riuscito, di soluzione della società plurale oggi, no? È il luogo della laicità in cui si cerca di definire non su basi strettamente religiose, non su basi antireligiose, non, ma sulla base di un confronto e di un dialogo, eccetera, eccetera, un qualcosa che possa diventare col tempo consenso diffuso e comune. E quindi linguaggio valido per tutti. Linguaggio che addirittura ha un'applicazione giuridica e quindi una sanzione se non viene rispettata. Questa cosa è stata abbastanza accettata, cioè viene considerato normale che si faccia così. Tra l'altro in altri paesi di più, ma anche da noi, ormai oggi ogni ospedale ha il suo comitato di bioetica, ogni università ha il suo comitato di etica, ma in cui ci si confronta a partire da pluralità. Allora, questo cosa vuol dire? E chiudo su questo. Che c'è un effetto di feedback straordinario, che la pluralità ci ha riportato il discorso sulla laicità, che noi davamo per scontato, ognuno interpretandola in maniera assolutamente diversa, evidentemente. Spesso nella storia italiana in maniera ideologica, perché c'è stata Porta Pia, perché non siamo ancora usciti da quella sindrome lì, per cui è più uno scontro tra clericali e anticlericali che non tra credenti e non credenti, per esempio, più tra eccetera eccetera, tutte le perversioni che hanno portato a una situazione problematica, per cui il religioso lo si insegna nelle facoltà teologiche ed è assente dall'università laica, ed è una follia naturalmente, ma e nello stesso tempo però cioè, la Chiesa vuol mantenere il suo controllo sugli insegnanti e così via perché ha paura, no? E in qualche modo si è accettata questa divisione di compiti strana. Però al di là della nostra specificità italiana, effettivamente un po' in tutta Europa mi pare di vedere che la pluralità ha riportato abbastanza curiosamente un discorso sulla laicità che è un discorso di valori, però di valori, perché quando le minoranze dicono beh ma noi siamo contrari, faccio un esempio di una cosa che mi sono occupato, ma alle sepolture temporanee nei cimiteri, oppure come è successo in Inghilterra quando indù, sikh e musulmani insieme hanno cominciato a dire noi non è che siamo contrari all'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola, però siamo abbastanza stufi che l'educazione sessuale a scuola sia uno che viene, fa vedere un preservativo e dice se scopate mettetelo, fate almeno un po' di educazione ai sentimenti, eccetera. E lì la Chiesa cattolica, la Chiesa anglicana, le Chiese storiche hanno detto a cavoli, sì, è vero, noi l'avevamo lasciato passare, ma forse lo stesso sulle sepolture temporanee, per dire, no, cominciano i musulmani, gli indù, a dire delle cose, e gli altri dicono, accidenti, però è vero, potremmo rimettere in questione dei valori. Cioè si ritorna a parlare di valori, perché poi parlare della vita, del fine vita, eccetera, vuol dire parlare di valori alti, però in un contesto plurale che non ti consente più il giochino dello schieramento, tra l'altro, che era la scappatoia, io sto con i laici oppure sto con i cattolici. No, adesso gli attori sono tanti e si tratta di trovare un linguaggio comune. Forse, forse finalmente, la società sta diventando questa cosa qua, in cui anche i manuali, no, che cos'è la laicità, eccetera, forse ci servono meno alla luce della pluralità, ma ci costringono a ridecrinare dei valori, cioè a riparlare di valori, che è abbastanza interessante, perché negli anni Ottanta non è che se ne parlava molto. La pluralità religiosa e la pluralità etnica e la diversità in generale costringe a ritornare a parlare dei fondamentali. Se io devo dire prima chi sono gli altri, poi chi sono io, devo trovarmi le ragioni alte. Se non mi faccio delle domande sono tranquillo, vivo con gli istinti bassi, animali, eccetera. Se mi confronto sono costretto a recuperare delle ragioni anche alte. E però non c'è più lo schema di fondo, perché lo schema non è più quello laicità, religione, guerra, imporsi come fa lo Stato francese, dico io, c'ho io il potere, decido io, cavoli vostri, voi religione, contate me. Ma diventa lo schema invece cooperativo, dialogico, lento, faticoso, incasinato, eccetera, in qualche modo dei tavoli di bioetica. Non so se è un bene o un male, ma mi pare che la situazione più o meno sia questa. E mi fermo qua.